Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Perciò io vi dico, non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo. Non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo. Non faticano e non filano, eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo? Di tutte queste cose vanno in cerchi pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. È parola del Signore. La prima lettura di questa mattina, bellissima, breve, tre righe. E spero che soprattutto voi donne l'abbiate apprezzata molto. Dio è una mamma, e se ci fosse anche una mamma che dimentica suo figlio, io non vi dimenticherò mai. Allora, che bello, a volte diciamo Dio è padre, ecco, no, oggi diciamo Dio è mamma, ci ama con un cuore così. Ognuno di noi è un figlio personalmente amato, individualmente amato. Questo già è un messaggio gigantesco, che se ce lo ripetiamo anche durante il giorno, quando ci sono situazioni difficili di prova, ci aiutano veramente a mettere la nostra fiducia nel Signore. Questo è il volto di Dio, il volto di chi ci è vicino, ci ha creato Lui, ci attende Lui per gioire con noi per sempre, ma ci accompagna minuto per minuto, magari non come vorremmo noi, non secondo le logiche umane, ma non ci dimentica mai. È per noi un po' più difficile essere figli costantemente in atteggiamento di grande amore e di fiducia, ecco, soprattutto la fiducia di chi ci fidiamo, a chi affidiamo la nostra vita. Allora la seconda lettura. Seconda lettura, io prendo solo le prime righe molto chiare, dove addirittura dice Paolo che noi siamo gli amministratori del grande progetto di Dio che vuol salvare le persone e portarle in paradiso, amministratori dei misteri di Dio, amministratori dell'Eucaristia, amministratori del battesimo e di tutti gli altri sacramenti, amministratori della sua parola. Oh, ma è una grossa responsabilità. Il Signore ha affidato a delle creature umane questo compito così importante: realizzare il progetto che tutte le persone del mondo sappiano che Dio è una mamma che vuol bene a loro, che tutte le creature del mondo sappiano che la loro vita è nelle mani di Dio. Come cambierebbe la società? Come cambierebbe ciascuno di noi se veramente ci rendessimo conto che c'è questo grande progetto ed è stato affidato a noi ed è quello che facciamo come sposi, per esempio, implicitamente o magari coscientemente, due che decidono di sposarsi stanno dicendo: io voglio salvare la tua vita, voglio che tu diventi quel capolavoro che Dio ha pensato e un giorno ci ritroveremo in paradiso. E siccome uno lo pensa dell'altro o lo vuole per l'altro, vedete l'amore che li lega e che permette davvero di costruire un futuro. Poi vi nasce un bel bambino e noi amministratori dei progetti di Dio cerchiamo di crescerlo bene, di portarlo veramente a piena coscienza di quello che è il grande progetto su di lui. Amministratori dei misteri di salvezza di un Dio innamorato. E allora arriviamo al Vangelo. Un Vangelo molto bello, poetico, gli uccelli del cielo nutriti da Dio, i gigli del campo vestiti da Dio, ma assolutamente fuori dalla nostra cultura di oggi. Io penso che Gesù oggi non parlerebbe così, soprattutto in una città. Provate a pensare il brano che abbiamo letto e a proclamarlo in un campo profughi, in un campo di migranti sfuggiti a una guerra civile, e gli dici: non preoccuparti di cosa mangiare, di cosa bere, di come vestirti. Non è possibile, non è possibile. Allora cerchiamo di capire il cuore di questo discorso, che comincia dicendo: non puoi avere due padroni. La parola padrone a quell'epoca aveva un valore grandissimo, perché aveva gli schiavi. Lo schiavo non poteva né pensare né discutere, doveva eseguire un compito, era tutto di quella persona, e pensare che gli incidevano il nome a fuoco o sulla fronte o sulla spalla, perché così se scappava sapevano di chi era. Allora quando Gesù dice non puoi avere due padroni, non sta parlando di una sudditanza, schiavitù umana, sta dicendo: a chi hai dato la tua vita? Di chi ti sei fatto veramente servo? La parola servo nel linguaggio cristiano, in bocca di Maria, Maria Santissima, diventa bellissima. Sono la serva del Signore. Che bello avere come padrone niente meno che un Dio che è mamma, un Dio che è papà. Allora Gesù stamattina ci dice: chi è il tuo padrone? A chi servi? Vuoi tenere il piede in due staffe? Vuoi tenere alla domenica il rapporto con il Signore e gli altri sei giorni con la ricchezza? Ecco, a quell'epoca, quando Gesù parla di ricchezza, stava pensando a persone che oggettivamente accumulavano materiale, cioè oro, e lo mettevano in un cassetto, in una scatola, in un baule, non so, argento, cioè un possesso egoistico, arido, infruttuoso, da dire: io sono ricco, ho tante cose. No, non stava parlando di un onesto guadagno, ma anche direi di una saggia previdenza di futuro, dove io devo pensare chi mi manterrà quando sarò vecchio e chi aiuterà i miei figli a sposarsi quando sarà il loro momento, soprattutto pensando a una economia selvaggia come quella in cui stiamo vivendo, di cui fra poco cercheremo anche di riflettere con le parole del Papa. Allora Gesù in quel momento sta dicendo: chi crede di salvare la propria vita accumulando materialmente delle cose è semplicemente ridicolo. A metà di quel brano Gesù dice: beh, puoi allungare anche solo di un giorno la tua vita con tutto l'oro che hai accumulato, con tutte le ricchezze, con tutti gli abiti e i cibi? Puoi allungare di un giorno la tua vita? La nostra vita è nelle sue mani. Allora questo brano va meditato in questo senso bello, profondo. Dio che è mamma, Dio che è padre, la nostra vita la ama davvero e la garantisce. Ecco, la garanzia che il Signore ci dà è che quando nel nostro cuore è presente la decisione di fidarci di Lui, questa nostra vita certamente ha come sbocco l'incontro definitivo con Lui per tutta l'eternità. Questa garanzia che nessun altro ci può dare. Ai medici chiediamo che ci garantiscano di stare un po' bene in salute. Al lavoro quotidiano chiediamo che ci dia la possibilità di vivere dignitosamente la nostra esistenza. Ma nel momento dello sbocco finale, l'unico che può garantirci che valeva la pena di nascere e valeva la pena di vivere è il Signore, che ci ha assolutamente garantito che con la nostra morte non termina l'esistenza umana, ma inizia davvero la comunione profonda con Lui. Allora, in questa visione di fiducia, il mio padrone è Lui, a Lui mi affido. Io sono figlio e voglio vivere da figlio. Allora il brano termina dicendo: allora cerca davvero il regno di Dio e la sua giustizia, cioè cerca davvero di vivere sapendo qual è la tua partenza, da dove vieni e dove stai andando. Allora anche l'amministrazione dei beni terreni avrà tutta una logica diversa. Io oggi direi che se ci fosse qui Gesù userebbe le parole che sta usando Papa Francesco nel proporci di guardare con serietà al mondo economico in cui stiamo vivendo. Qualche giorno fa un operaio si è suicidato a 30 anni, un giovane, che ho sbagliato a dire operaio perché non aveva lavoro, si è suicidato per mancanza di lavoro. E il Papa ha lasciato una lettera, l'hanno pubblicata i giornali, l'ha pubblicata internet, e sembra che il Papa veramente abbia letto quella lettera, perché poi in un intervento di uno l'altro ieri e nei giorni precedenti è tornato su questo concetto e dice: noi stiamo vivendo con una economia dell'esclusione, una economia che uccide. Non è possibile che sul giornale non faccia notizia il suicidio di un giovane che non trova lavoro, mentre ha un grande titolo il ribasso della borsa di 2 punti. Quindi l'attenzione, vedete di nuovo i due padroni, al denaro anziché alla persona umana. E poi il Papa dice: abbiamo un'ipocrisia terribile, costruiamo le armi e poi andiamo a dare le offerte per fare un ospedale per curare i bambini che sono stati feriti con le nostre armi. Inquiniamo l'atmosfera e non riteniamo di dover recedere da questa situazione con il nostro consumo di carburanti, però dopo piantiamo un po' di piante per pulirci la faccia, che stiamo purificando l'aria. O ancora più vicini a noi, sempre il Papa che lo dice, abbiamo le macchinette del gioco d'azzardo, su cui anche lo Stato italiano recupera tasse per tutti i problemi economici che sappiamo, e poi dopo ci vogliono gli psicologi per curare questi malati che non riescono più a fare a meno di sciupare tutti i loro risparmi nelle macchinette mangiasoldi. Allora dice il Papa: siamo veramente degli ipocriti. Noi stiamo togliendo il lavoro alla gente. Il lavoro serviva nella civiltà agricola del Vangelo, chiaramente, ma ancora direi con scelte belle, sagge, penso a certe innovazioni, quando si cercava di investire i soldi per fare fabbriche dove l'uomo lavorando guadagnasse il suo stipendio, e in questo c'era dignità umana, c'era la possibilità di avere un futuro, di mantenere una famiglia, direi anche di modificare, di migliorare il mondo in cui si viveva. Oggi si fa il denaro con il denaro, giochiamo in borsa, cioè chi ha molti soldi, non noi che siamo qui stamattina a messa, gioca sui soldi per fare soldi, dove l'uomo non mi interessa più, mi basta l'elettronica. Allora capite, il Papa dice, se l'economia non ha più come fine quello di dare all'uomo la sua dignità, ma quella di accumulare, è un'economia ingiusta, è un'economia che uccide, è un'economia che crea gli scarti. E lo vediamo nella mancanza di posti di lavoro per i nostri giovani. Allora capite che parlare di Dio che è mamma, di assumere responsabilità addirittura del grande progetto di Dio di salvare le persone, non può essere ridotto a un buon pensiero di una preghiera privata, deve diventare un impegno per costruire un modo di vivere, un modo di gestire l'economia, un modo di entrare nella politica a decidere queste cose che rimetta la persona umana al centro delle nostre attenzioni. È quella che chiamiamo la dottrina sociale della Chiesa, è quella che dovrebbe essere, ecco come finisce il Vangelo, il regno di Dio e la sua giustizia, non gli interessi privati. Allora ci sentiamo un po' impotenti, penso, almeno io mi sono sentito così al termine di questa meditazione. Cosa posso fare davanti a una situazione di economia mondiale dove io sono piccolo e povero? Allora noi dobbiamo cercare veramente di investire sull'educazione. Dobbiamo aiutare la generazione che viene dopo di noi ad avere coscienza, consapevolezza e coraggio di impegnarsi su questo campo, perché da questo dipende il futuro di milioni di persone. La preghiera è importantissima, perché è la forza con cui combattiamo anche quando non abbiamo la facilità della vittoria. La preghiera è il modo con cui diciamo: Signore, io mi fido di Te e credo che Tu mi dai la forza per poter cambiare, almeno nel mio piccolo, almeno nell'uso dei miei risparmi, delle mie possibilità, e diventare persone che cerca la solidarietà, la cooperazione, l'aiuto vicendevole, il perdono, il condono, cioè tutte quelle forme che mi rendono più uomo, più persona, e aiutano attorno a me, chi vive con me, ad avere più dignità. Allora, la preghiera di stamattina è una preghiera che non si può fermare così, deve continuare tutti i giorni, deve essere veramente un'implorazione perché il mondo rimetta al centro la persona umana e la sua dignità.